La liquidazione della società editrice del quotidiano L'Unità è termometro della grave crisi dei giornali di partito e apre numerosi interrogativi sulla loro sopravvivenza. L'UMSA News ha intervistato il politologo Gianfranco Pasquino, docente universitario di scienza politica e editorialista del quotidiano che fu di Antonio Gramsci. Professor Pasquino, da che cosa dipende, a suo avviso, la crisi dei giornali di partito?
Il primo fattore della crisi dei giornali di partito è sicuramente il fatto che i partiti hanno avuto enormi difficoltà, hanno deciso di non investire più nella loro stampa, hanno deciso che non potevano permettersi più di mettere denaro nella loro stampa e hanno spesso pensato di riuscire a influenzare la stampa cosiddetta indipendente, cioè di raggiungere giornalisti più o meno compiacenti, di fare passare le loro informazioni, quello che desideravano che giungesse ai cittadini e agli elettori, attraverso una serie di attività più o meno estemporanee e direi anche più o meno spettacolari. Dopodiché su questo si inserisce il fatto che molti cittadini non hanno mai avuto accesso alla stampa in generale, non hanno mai voluto avere accesso alla stampa in generale, e quindi non hanno mai neanche saputo che esistevano dei quotidiani, dei giornali di partito, e oggi ovviamente su tutto questo si inseriscono modalità di informazione e forse anche di comunicazione elettroniche che quasi automaticamente saltano la carta stampata e quindi a maggior ragione la carta stampata dei partiti. In un paese che legge poco è difficile che coloro che leggono comincino dai giornali di partito, qualche volta si limitano addirittura solo a leggere i titoli della stampa indipendente e per il resto traggono le loro informazioni da rapporti interpersonali con le persone di cui si fidano, che possono essere i loro familiari, parenti, amici, compagni di lavoro e oramai sappiamo anche qualche opinion makers che diventi particolarmente visibile e che sappia sfruttare gli spazi dei talk shows. Tutto questo significa non solo che la crisi dei giornali di partito continuerà, ma che probabilmente condurrà alla fine totale dei giornali di partito.
La crisi può dipendere anche da cause interne legate ad esempio alla qualità dell'offerta?
Sicuro, dipende peraltro anche dal modo di farli, però normalmente coloro che hanno fatto i giornali di partito sapevano che avevano delle inevitabili costrizioni, cioè dovevano anche esprimere la linea del partito, potevano qualche volta avere qualche presa di distanza rispetto a quella linea, ma certamente non potevano contraddirla mai. Purtroppo esprimere la linea di un partito lo si può fare raramente in maniera brillante, in maniera attraente, e quindi era utile comprare i giornali di partito per sapere cosa pensava il gruppo dirigente di quel partito e forse anche i giornalisti vicini a quel gruppo dirigente, ma certo se uno voleva avere quelli che si chiamano scoop o approfondimenti o anche tutti quegli elementi che rendono la politica interessante, cioè diverse prese di posizione, espressioni di dissenso e così via, è difficilmente, o forse dovrei dire quasi mai, riusciva a trovarle nei giornali di partito, alcuni dei quali erano davvero non solo rigidi ma molto grigi.
Come può un giornale di partito presentarsi come fonte di informazione attendibile senza rinunciare alla sua identità?
Guardi, qui la prova che gli inglesi chiamerebbero la prova del budino consiste nel prendere un giornale di partito. Io credo che oggi non si possa che prendere L'Unità, perché gli altri giornali di partito mi paiono davvero non presentabili in pubblico, e confrontare la sua prima pagina con le prime pagine dei due o tre grandi giornali indipendenti, cioè Corriere della Sera, Stampa e Repubblica, e poi sfogliare e vedere se ci sono le stesse notizie, perché il problema dei giornali di partito, ma dei giornali in generale, è dare anzitutto le notizie. Ecco, credo che L'Unità complessivamente faccia un buon lavoro, e però è la presentazione che fa la differenza, cioè i giornali indipendenti qualche volta condiscono l'informazione in maniera più attraente, qualche volta anche in maniera fuorviante, e però c'è una certa presunzione di indipendenza di quei giornali, e quindi chi compra L'Unità già la pensa grosso modo in quel modo. Forse si può anche aspettare qualche volta un qualche tipo di novità, di originalità, però sa che cosa avrà. E chi compra i giornali indipendenti invece va sotto il pregiudizio di avere dei commenti. Questo non è necessariamente vero, soprattutto lo è pochissimo nel caso di Repubblica, che come sappiamo droga alla grande quasi tutta la sua informazione. Però Repubblica ha fatto una sua irruzione potentissima nell'elettorato senza la E, tutte e due, elettorato di sinistra, e quindi ha portato via un numero impressionante di lettori a quelli che altrimenti leggerebbero l'Unità, che era meglio leggere l'Unità che non un Corriere della Sera controllato per esempio dalla P2 negli anni in cui fu controllato dalla P2. Però un giornale di partito non può rinunciare al suo rapporto col partito, deve riuscire forse a calibrarlo nel migliore dei modi possibili, è un'operazione equilibristica che non sempre riesce.
C'è a suo avviso una correlazione fra il successo del Fatto Quotidiano, che si vanta di non avere legami con la politica, e l'emorragia di lettori di altri giornali di partito?
Ma in una certa misura sì, il Fatto Quotidiano fa un'operazione da un lato spregiudicata, perché non avendo nessun tipo di legame esterno può permetterselo, e quindi può permettersi di essere brillante, sarcastico, cattivo, naturalmente molto critico non solo della sinistra ma di tutta la politica. E questo elemento che c'è di antipolitica, perché è inutile negarlo, e anche se qualcuno di loro non la vorrebbe è evidente, questo elemento di antipolitica ovviamente non può essere cavalcato dai giornali di partito, ma è quello che attrae una parte dell'elettorato. Cioè, se il Fatto Quotidiano avesse un titolo dove dice il governo ha fatto bene, metterli dei suoi elettori sarebbero assolutamente sconsolati. Ecco, mentre poiché è difficile che i governi italiani facciano molto bene, lo spazio per il Fatto Quotidiano è enorme, quello che conta naturalmente è che ha incrociato una onda di antipolitica che poi si è espressa anche attraverso il Movimento 5 Stelle. Io credo che buona parte degli elettori di quel movimento, e quasi sicuramente tutti i suoi rappresentanti politici, leggano prevalentemente il Fatto Quotidiano, e forse anche la versione più di massa di questa manipolazione delle notizie che è rappresentata dalla Repubblica.
Il risultato del PD alle europee, oltre che fra partito ed elettori, potrà portare qualche cambiamento anche nel rapporto fra giornali di area e lettori?
Credo proprio di no. Credo che coloro che hanno decretato questo successo inaspettato e imprevisto, il PD alle elezioni europee, fossero lettori di giornali di tipo vario, certamente non basta l'Unità. Non è che questo cambierà il loro rapporto con i giornali e non cambierà il rapporto fra il partito e i giornali, perché la comunicazione politica del PD è stata dominata da Renzi, e Renzi ha avuto il grande successo, non so se è anche un merito, di riuscire a influenzare il modo con il quale anche il Corriere dava informazioni sul segretario del PD più che sul Partito Democratico. E quindi semmai il successo delle europee è un successo personale, ma è una scelta, come dire, retraibile. Cioè, se per caso il segretario del partito fa male, questi elettori sono elettori da un lato volatili e dall'altro volubili, e dunque non sono catturati una volta per sempre, stanno aspettando ancora le politiche. Per adesso non ho visto le promesse, vorrebbero anche vedere quelle che io chiamerò le prestazioni.
Ritiene giustificato il trionfalismo di Renzi dopo i risultati elettorali? Quali dovrebbero essere le sue prossime mosse?
Guardi, io ho l'impressione però che Renzi non abbia usato del trionfalismo nel celebrare i risultati elettorali, anzi, nella prima conferenza stampa è stato insolitamente controllato, molto attento a non esagerare, a non fare battute. Non oso dire che Renzi si è comportato in maniera umile, perché naturalmente sarebbe contro la sua natura, però ha saputo mostrare l'immagine di un leader soddisfatto, parzialmente compiaciuto ma non sovraeccitato, e credo abbia fatto bene a fare così. Dopodiché ha esagerato nelle promesse, ha detto delle cose che chiunque conoscesse la politica a livello nazionale, cioè conoscesse i rapporti tra governo e Parlamento, tra governo e parlamentari, avrebbe detto tutto questo è esagerato. Cioè, non si fa in un sistema politico, non solo in quello italiano che è particolarmente bizantino, ma in nessun sistema politico non si fa una riforma al mese, ci vuole ben altro. E quindi Renzi potrà anche voler sapere correre, ma se continua a correre si spompa, come si dice, mentre dovrebbe imparare a marciare e naturalmente fare attenzione anche che dietro lui ci siano coloro che debbono poi sostenerlo, che debbono accompagnarlo e che debbono approvare le sue riforme. E quindi le sue mosse dovrebbero essere, come dire, un po' di applicazione di umiltà, e quindi per esempio non trattare i parlamentari dissenzienti come sta facendo, e suggerire che ci vuole tempo per fare le cose bene. Se facciamo delle riforme costituzionali bisogna che abbiano un respiro molto più lungo di quello che Renzi dà alla riforma del Senato, che è un pasticcio impresentabile in pubblico, e anche che non siano partigiane, tra virgolette, come la riforma elettorale. Nessuno dei due protagonisti quella riforma può più accettare, perché ha fatto due conti e si rende conto che andrebbe malissimo. Ma le riforme elettorali non vengono fatte per favorire i partiti, devono essere fatte per dare più potere agli elettori. Sfido chiunque, Presidente della Repubblica compreso, a spiegare come la proposta di riforma elettorale di Renzi, concordata con Berlusconi, dia più potere agli elettori di quello che dava il Porcellum. La risposta è no, non ne dà. Dunque sicuramente bisogna rimettere mano anche a quella proposta di riforma elettorale. Nessun problema, se Renzi vuole, ha tutto il tempo necessario, perché ha già detto che vuole arrivare alla fine della legislatura, 2018, si possono fare delle buone riforme ripensando le proposte frettolose che sono state formulate.
Tornando al tema dei giornali di partito, che però coinvolge anche il governo, i finanziamenti pubblici all'editoria sono una garanzia di pluralismo informativo o una forma di assistenzialismo che comunque non eviterà la crisi della stampa?
Guardi, sono un qualche cosa che sta a metà tra quello che dice lei, cioè da un lato certamente assistenzialismo e dall'altro quello che è necessario per alcuni giornali per rimanere a galla. Lì il problema non è se lo Stato debba dare soldi alla stampa, perché la risposta potrebbe anche essere sì, purché sia chiaro come li dà. E quindi quali sono le facilitazioni, perché credo per esempio che le facilitazioni nell'invio attraverso la posta siano perfettamente giustificate, e però forse si può ripensare le modalità di concessione di questi fondi, tenendo anche presente che i fondi privati, cioè la pubblicità, spesso hanno avuto un chiaro indirizzo, tra virgolette, politico, e che quindi non possono quasi mai premiare i giornali di partito. E però credo che l'informazione politica, anche quella dei giornali di partito, sia assolutamente necessaria in una società democratica, e quindi una qualche modalità di facilitazione, senza esagerare, magari basata soprattutto sul numero delle copie vendute, basata anche sul tipo di pubblicità che i giornali riescono da soli ad ottenere, dovrebbe essere presa in seria considerazione, cioè non tagliare tutti i fondi, ma semmai rimodulare, come si dice, e di nuovo questo richiede naturalmente molta pazienza, molta conoscenza e molta inclinazione a capire davvero come funziona non solo la stampa di partito, ma come funziona il sistema delle comunicazioni in una democrazia che vorrebbe essere e rimanere competitiva.